Radio Tua. Radio Tua, la voce della tua città.
La redazione sportiva di Radio Tua presenta Punto Biancorosso.
Buonasera, buonasera, bentrovati, ben sintonizzati sulle frequenze di Radio Tua. Come sempre siamo qua a tenervi compagnia con la nostra striscia serale, striscia preserale, anzi dovrebbe essere definita così, visto che partiamo teoricamente attorno alle 18.30, grazie a Gino Manoni, Charlie Rock in arte, per averci tenuto compagnia finora con questa bella musica targata anni 50 sulle frequenze di Radio Tua. 334 35 20 488, il numero magico per interagire con noi. Apro non parlando dell'Ancona, guarda caso, parliamo dei cugini, l'abbiamo detto più volte che qualcosa non andava. Oggi sulle colonne del Corriere Adriatico troviamo Bellini: vado via anch'io, l'amministratore unico non da Roma è la società un ascolano, sono stufo delle contestazioni, pago 4 milioni di euro ogni anno e non tirerò fuori più un centesimo, ci pensasse qualcun altro. Arrabbiatissimo il corregionale, ma italo-canadese Bellini, che è rimasto in silenzio per 24 ore, poi dal Canada si è sfogato. Il patron Bellini non poteva non intervenire dopo le burrascose dimissioni di mister Maresca. Ma quello che ci interessa non è, diciamo, fine a se stesso per quello che riguarda la società bianconera, ma quanto la similitudine che può essere ravvisata tra i problemi riscontrati da Bellini e i problemi che noi abbiamo conosciuto ben volentieri. Quindi vi leggo dal Corriere Adriatico di oggi alcuni flash, alcuni pezzetti. Qualcuno dice: Bellini ha voluto specularci ed ecco quello che è successo. Il calcio ad Ascoli è finito per colpa di una parte della tifoseria e di qualche giornalista. La società ha bisogno di soldi, a questo punto ci rimettessero loro. Io qualche settimana fa ho versato 1 milione di euro, adesso non pago più. Chi li mette 4 milioni di euro ogni anno al posto mio? Vado via e non venderò l'Ascoli agli ascolani, ma siccome ho una reputazione da difendere, dopo quello che è successo non manderò mai persone di mia fiducia a lavorare in un ambiente così ostile, dove ho capito che non si può fare calcio. Io non sborserò più neppure un centesimo. I soci hanno sempre detto di aver versato soldi, ma non è così. Adesso basta, ci sono anche dei rapporti poco chiari tra qualche azionista e parte della tifoseria e questo non va bene. Mi dispiace per la città, per quei paesi del circondario dove i tifosi ci hanno voluto bene, ma la decisione ormai è presa. Se avessi solo immaginato che mi sarei trovato di fronte a tanta ostilità, non avrei mai accettato di entrare nell'Ascoli. Sta parlando appunto il patron dell'Ascoli, Bellini. Queste le sue dichiarazioni oggi che fanno tremare. Certo, potrebbe essere anche tutta una mossa per dare uno sprono ulteriore, ma probabilmente è anche vero che lo sappiamo, che questa è un qualcosa ciclico per quello che riguarda il calcio marchigiano. Di Ancona e di altro ne parleremo tra pochissimo con il capo servizio sport del Corriere Adriatico, Guido Montanari. Stati con noi intanto. 334 35 20 488. Una curiosità: secondo voi è possibile fare calcio nelle Marche?
Punto Biancorosso.
Ogni giorno la nostra energia prende forma e diventa quello che amiamo, perché al centro del nostro cuore ci siete voi, le famiglie e le imprese delle Marche. Ogni giorno forniamo gas e luce per riscaldare e illuminare la vita. Siamo Estra Prometeo, una realtà tutta italiana, orgogliosa delle proprie origini e con lo sguardo rivolto al futuro, perché l'innovazione è la sfida che più ci appassiona. Scopri le nostre offerte su estraprometeo.it. Estra Prometeo. Energia con amore.
Chi ama lo sport sceglie Giampaoli. Freschezza e genuinità. Dolci, biscotti e specialità locali per una sana energia. Prodotti senza zuccheri per diabetici. Dal 1900 Giampaoli vi pensa con dolcezza. www.giampaolidolciaria.eu.
Ad Ancona, nuovo centro sportivo Schiavoni in via Pastore 17, zona Baraccola. Da noi troverete campi per calcetto, basket, pallavolo e tennis e una palestra con corsi di fitness, psicomotricità, karate e tante novità. Un'unica struttura per tanti sport. Il nuovo centro sportivo Schiavoni è aperto 7 giorni su 7. Potete prenotare direttamente al numero 071 80 41 60.
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Affissioni di manifesti in tutta Italia. Circuito poster nella regione Marche. Pubblicità diretta. Postalizzazione di materiale pubblicitario. Realizzazione. Allestimento per aperture e ristrutturazioni di nuovi punti vendita. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B. Telefono 071 280 41 84. Email info@sferapubblicita.it. Dai luce alla tua azienda con Sfera Pubblicità.
Ehi, se la vista ti si appanna, Ottica Manna. Qualità garantita, griffe e marche prestigiose. Professionalità decennale. Maurizio e i suoi figli ti aspettano ad Ancona, zona Piano, Viale Colombo. Al centro, in Piazza Roma. Ed ora anche al Parco Commerciale Cargo Pier con Ottica Manna Light. Se la vista ti si appanna, Ottica Manna.
Radio Tua. Radio Tua.
La voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Rientriamo dopo il primo break pubblicitario. Abbiamo aperto, non sono impazzito, abbiamo aperto parlando dei cugini dell'Ascoli perché c'è una situazione pesante in terra ascolana. Abbiamo detto, citando il Corriere Adriatico, sulle colonne di oggi, appunto l'uscita del patron Bellini che dichiara: io esco dall'Ascoli, non mi interessa, ma fa qualcosa di più, dichiara e dice che non cederà l'Ascoli agli ascolani, quindi spera di cederlo a qualcuno di esterno. Comunque, andiamo a collegarci, come annunciato, con il capo servizio sport del Corriere Adriatico, Guido Montanari. Bentornato, Guido.
Ciao, grazie.
Ovviamente non ti ho chiamato per parlare di Bellini, anche se insomma un po' di similitudine c'è nelle frasi riportate oggi nelle colonne del Corriere.
Se guardiamo quello che dice Fedeli alla fine di ogni partita che non va bene, la Samba è fallita già dopodomani, quindi diciamo che Bellini non è tipico, non è di fare queste sparate, quindi magari possiamo crederci un po' di più, insomma, che si è stancato. Adesso al momento ti do una notizia: c'è una manifestazione in corso ad Ascoli sotto la sede della società, c'è tantissima gente, stanno protestando, insomma, contro Bellini, la società e via discorrendo, clima tesissimo, insomma, ad Ascoli in queste ore.
Allora, adesso non leggiamo dopo questo messaggio che mi è arrivato in privato, però è possibile che è talmente ciclica la cosa, oggi è all'Ancona, domani pure, dopodomani anche, però poi dopo c'è la Jesina, il Senigallia, il Fano, Macerata, Civitanova, Ascoli, Matelica. E praticamente sembra che più di un tot di anni una società qui da noi nelle Marche non riesca a reggere.
Insomma, vai a guardare chi sono i presidenti delle squadre, ti dico che Bellini hanno trovato in Canada, Fedeli viene da Roma, il presidente Gavellini è romagnolo, l'unica squadra che ha delle salde origini marchigiane è la Fermana in Serie C, che ha una dirigenza completamente locale. Questo cosa significa? Significa che l'imprenditoria marchigiana stenta ad investire nel calcio da sempre, soprattutto in quest'ultimo periodo, mentre vedo che fior di imprenditori comunque preferiscono mettere i loro denari sul basket, sulla pallavolo. Mi sembra evidente, solare proprio.
Quindi, vedremo quello che succede, però sicuramente il clima non è dei più salutari. È vero che l'abbiamo citato sempre, estraendolo nei giorni scorsi dal Corriere, c'era quella mini classifica delle peggiori situazioni al momento nel calcio. Ascoli, il suo Interland, batteva tutti, perché sono tutte in mega crisi le squadre ascolane, quindi forse questa ruota, insomma.
Ragazzi, l'Ascoli, scusate, sono praticamente stati miracolati dal Signore, perché quello che è successo con Benigni, che con l'Ascoli che era strafallito, capita che fallisce proprio nell'anno in cui ci sono le retrocessioni, perché c'è la riforma dei campionati, e poi trovano questo signore miliardario dal Canada. Cioè, ragazzi, stiamo parlando di una favola. Quindi era un pezzo che, insomma, le forze locali già anche nella scolana avevano perso appeal. Vogliamo parlare di quanto ha sofferto la Samba?
Sì.
Quello che è successo, Cioè, imprenditori di San Benedetto sono decenni che non mettono più un euro sulla Samb, quindi è chiaro che siamo nelle mani di presidenti facoltosi che vengono da fuori, poco radicati del territorio, e che se le cose non vanno bene ci mettono meno di un attimo a dire grazie a tutti, saluti e ce ne andiamo. Non mi meraviglia, insomma, questo fatto.
Veniamo però ai fatti di casa nostra. Allora, io ovviamente t'ho disturbato perché stiamo parlando in questi giorni, sia noi in radio che il Corriere Adriatico, di quanto potrebbe avvenire, anzi avverrà, no potrebbe, avverrà ad Ancona, perché queste sono le parole del sindaco dette qui da noi, ai nostri microfoni, e quindi non che forse si farà il Dorico, il ritorno al Dorico, forse ci sarà il ritorno al Dorico, ma quando ci sarà il ritorno al Dorico e in che condizioni. Però anche qui riusciamo a andare sempre controcorrente, cioè nel momento che l'amministrazione sposa la causa della prima società calcistica della città e quindi di una buona parte dei tifosi, c'è qualcun altro che inizia a rimare contro. Questo diciamo chiaramente come stanno le cose, no?
Questo è il problema radicale di questa città, in tutti i campi, non solo nel campo calcistico, che è addirittura clamoroso quello che sta accadendo, ma in tutti i campi. Il freno a questa nostra bellissima città sono gli stessi anconetani, purtroppo, divisi tra Guelfi e Ghibellini, divisi al loro interno, invidie, rancori, polemiche, non riusciamo a... Guarda, mai striscione fu più indicato con quello del collettivo. Ecco, in questa città ci sarebbe bisogno di tanto collettivo, e invece purtroppo c'è un individualismo sfrenato che a tutti i livelli la frena questa città. Sì, ti riferisci al Dorico, all'iniziativa del presidente Marconi, che ha trovato la benedizione, tra virgolette, della giunta comunale, sindaco Mancinelli in testa, per far risorgere il Dorico, che poi in commissione sport ha trovato invece diversi distinguo da parte dei consiglieri comunali dell'opposizione, ma anche da parte dei consiglieri della maggioranza, a quanto pare, perché oggi ho avuto modo di parlare con Daniele Veraldinelli, che appunto mi ha informato dicendo: guarda, c'è un problema da parte di tutte le forze politiche nei confronti della giunta sul Dorico, ci sono le perplessità non solo dell'opposizione, ha detto Veraldinelli, e domani ne daremo ovviamente conto sulle nostre colonne, ma c'è anche la stessa maggioranza, che gli stessi rappresentanti della maggioranza, che non ci vedono chiari in questo progetto e vogliono altri chiarimenti, insomma. Il problema è che ancora non c'è un progetto, perché deve arrivare l'ok della sovrintendenza, che stiamo tutti aspettando come la manna dal cielo, evidentemente, e già ci si divide, insomma, comincia a dire: ma del Conero che ne facciamo? Basta uno stadio da 4.000 posti, bisogna dare spazio alle altre, non solo al calcio, insomma, un ginepraio, come al solito.
È arrivato un messaggio al volo, dice: siamo in campagna elettorale, ognuno ovviamente poi cerca di appoggiare gli amici degli amici, a questo punto sì. Quindi
a discapito però di tutti.
Certo, della collettività.
C'è la collettività dell'Ancona e di quant'altro, insomma. C'è un imprenditore, dopo tempi biblici, che vuole investire per far risorgere lo stadio cittadino. Sono volgare se dico che non me ne frega niente di tutti questi giochetti, cavilli, amici, appoggi, non me ne frega niente, perché siamo nelle condizioni di poter fare una volta tanto qualcosa di decente. Quindi allora che si mettano d'accordo per il bene della collettività, e basta con questi giochetti. Ho capito che ci sono le elezioni, però credo, come ho scritto nell'articolo di oggi, che la gente non è stupida, poi si accorge se uno lo fa per mero gioco politico oppure se c'è un qualcosa di più costruttivo. Al momento io sto alla finestra e osservo. I primi movimenti non mi è piaciuto per niente, non mi sono piaciuti per niente.
Allora, io ti cito addosso, vado subito sul Corriere Adriatico, così facciamo un po' anche di rassegna stampa. Stefano Rispoli, vado anche qui a estrarre alcune frasi, alcuni pezzettini del suo pezzo di oggi. Tanto oggi ormai sono le 18.53, il Corriere è stato venduto, possiamo leggere un po' di Stefano Rispoli. Il sogno diventa realtà, è bene tenere i piedi per terra e non cedere all'euforia di chi pensa che sia tutto facile, ma nemmeno al disfattismo di chi è sempre alla ricerca del cavillo. Stefano Marconi, presidente del Club Dorico, ha già disegnato una bozza del suo stadio dei sogni, una bomboniera da 12.000 posti a U, tribuna gradinata e curva, con copertura fotovoltaica, sede, sala riunioni, store ufficiale, fitness center e un ristorante con vista campo. Tema parcheggi. Nel Dorico del futuro potrebbero essere ricavati proprio sotto la tribuna scoperta un parcheggio interrato a pagamento a disposizione della città. Poi, altro tema. Sovrintendenza che dovrà esprimersi sull'esistenza di un vincolo di interesse storico e architettonico. La risposta dovrebbe arrivare entro l'anno. Marconi conta ad avere un progetto in mano entro maggio 2018. Intanto il sindaco Valeria Mancinelli ha sposato in pieno la causa di Marconi, sebbene le opposizioni in commissione consiliare abbiano già sollevato obiezioni sia sulla convenienza di uno stadio così capiente in centro, sia sul rischio di abbandono al Del Conero, sia sull'impegno economico che il progetto richiede. I costi. Il progetto nel 2013, il bando mai uscito, prevedeva 1,8 milioni per fare il look al campo e alla tribuna, con ampliamento dell'area tennis. Qualche consigliere di minoranza parla di 15-20 milioni di euro. Marconi è convinto che la verità stia nel mezzo. La sindaca ha già dato l'ok a parole per un partenariato pubblico-privato ed è già un successo, anche se in mancanza di un piano di finanziario preciso è inutile fare previsioni. Questo è estratto, a singhiozzo, un pezzo qua, un pezzo là, dal pezzo di Stefano Rispoli, che è molto più lungo. Però iniziamo a parlare di un qualcosa di concreto. Teoricamente, perché sempre, come dicevi tu, manca sempre il blocco o lo sblocco da parte della sovrintendenza. Capire dove è possibile mettere le mani, in sostanza.
Sì, oggi parlando con Berardinelli, lui, e lo scriveremo domani, ipotizza anche, non so se più o meno malignamente, ma comunque lo ipotizza, dice la Mancinelli vedrete che si trincererà dietro alla niente della sovrintendenza, che dirà che lì non si può toccare niente. La Mancini ci ho provato, però non si può fare niente. Io spero che non sia così, e che il Dorico non diventi per la sovrintendenza, non lo so, il Colosseo, perché a parte, come ho scritto oggi, la facciata sicuramente da preservare, dentro stiamo parlando di un ammasso di cemento che si sta sgretolando, erba alta 2 metri. Alberi che cadono continuamente e ferri arrugginiti. Cosa vogliamo preservare? Non riesco a capire, sinceramente. Adesso sicuramente sarà stata una butade quella di Berardinelli, ma non penso che di fronte a un progetto, a un imprenditore che vuole investire, far rinascere non solo il Dorico ma tutto il quartiere adriatico, possano dire di no. Per preservare che? Cosa? Io invito, ma ci saranno andati i tecnici della sovrintendenza a dare un'occhiata a come è ridotto lo stadio, e non credo che ci sia proprio niente da preservare, però vedi come già cominciano ad arrivare questi messaggi, questi distinguo, queste cose. Ancona, eccola qui.
Riusciamo a farci del male da soli, intanto messaggi, questa è solo una sporca politica. Paolo da Monte San Vito, bravo Guido, però bisogna scriverlo a Lettere Cubitali che Ancona vuole il Dorico. Beh, penso che il Corriere l'abbia scritto, noi lo stiamo non facendo altro che gridarlo.
Allora, ragazzi, noi sicuramente come Corriere Adriatico questa cosa ci sta molto a cuore, domani uscirà una pagina intera comunque sui tifosi, proprio quello che dicono sul Dorico, oltre che la presa di posizione, l'intervento appunto del consigliere di Forza Italia Daniele Berardinelli. Quindi l'attenzione da parte nostra è massima e arriva a dirti che rischia di oscurare anche quella della squadra, perché a nostro modestissimo avviso questa storia del Dorico è più importante di quello che succede la domenica, in questo momento, perché se passa questa cosa, il futuro dell'Anconitana potrebbe cambiare in maniera radicale, e anche il futuro dei tifosi dell'Ancona, secondo me. Quindi questa è una cosa, dico al radioascoltatore, tranquillo, perché il Corriere Adriatico su questa storia non molla di un centimetro.
Io l'unica cosa che sono combattuto, posso dire personalmente, come vecchio frequentatore, che sono un po' combattuto, è sul discorso della pista. Da una parte della pista di atletica, perché da una parte mi rendo conto che nei nuovi stadi non c'è, dall'altra parte mi mancherebbe, perché potrebbe essere quello sfogo che porta nell'arco della settimana anche chi non è interessato al calcio a frequentare il Dorico, no? come succedeva una volta. E quindi avere altro pubblico che poi man mano potrebbe abituarsi al calcio e ricominciare a seguire la domenica, quando si giocherà la domenica, la squadra. Quello è l'unico dubbio che io ho sull'utilità, se sì o no. Questo è...
Ma i dubbi li abbiamo tutti, anche io ho il dubbio su cosa fare del Conero. Chiaramente ce l'ho, però mi dico anche ad alta voce, è possibile per un errore che è stato fatto nel 1992, perché quello stadio che è un errore, come vogliamo chiamarlo, ma è possibile condannare all'inferno eterno una città intera? Una città, i tifosi di una città devono essere condannati per i secoli all'inferno, ad andare al Del Conero, in uno stadio in salita, freddo, che si vede male, cioè peggio del peggio. Non credo che sia la strada giusta questa qua. Se c'è la possibilità di fare uno stadio più confortevole, più a misura di Ancona, e poi sul Del Conero ci penseremo cosa farne. Non può essere quella lo spartiacque, non può essere quello lo spartiacque, caro Stefano, secondo me. Perché il calcio è dei tifosi, è della gente, delle famiglie che vanno alla partita, che si ritrovano lì. E ritornare al Dorico, uno stadio a 10-12 mila posti, che è quello, è a misura di Ancona, perché l'abbiamo visto ormai, no?
Sì, sì, sì.
Questo sarebbe l'ideale, ma tra l'altro altri consiglieri di opposizione, maggioranza, insomma quello che è, hanno detto, ma facciamo 4-5 mila posti, perché 12 mila? Grave errore, che ci fai di 4.000 posti, che poi se un domani torni dove meritiamo, dobbiamo tornare al Del Conero? Mentre uno stadio a 10-12 mila va bene anche se l'Ancona gioca in Serie B, cioè abbiamo visto i numeri, no?
Sì,
tanto
sì,
anche
sì,
quanto stavamo in Serie B, basta e avanza. Esatto. Dovresti andare in Serie A, ma di che parliamo se giochiamo con l'Osimo Stazione domenica? Cioè stiamo veramente tra le braccia del grande spirito, cioè uno stadio di quelle dimensioni lì è l'ideale per Ancona. Che poi attorno ci siano tutte queste, la palestra, il ristorante, la sede dell'Ancona, merchandising, beh ragazzi, magari riuscissimo una volta tanto a fare qualcosa di decente, magari.
Ma rivitalizzare anche quell'area diventa un po'...
Assolutamente, una delle zone più belle d'Italia, d'Italia. E ci metto la firma, perché un quartiere adriatico con un passetto di quel genere, beh scusate, ma ho girato le città d'Italia, ma non le ho viste così belli, mettere un piccolo gioiello come lo stadio, attrezzato chiaramente anche per gli altri sport, perché nel progetto si parla di preservare il campo da basket, i campi da tennis, la pista non credo, perché servirebbe far posto ad un altro campo per di allenamento, quello che ho capito. Quindi nel progetto del presidente Marconi
non c'è
il mantenimento della pista, no. Ma questo poi si vedrà. Comunque immaginatevi voi cosa potrebbe essere per tutto il quartiere, che ti ripeto, secondo me è una delle zone più belle d'Italia, e quindi sarebbe un valore aggiunto ad una zona che è meravigliosa già di per sé.
Ma sì, è anche l'indotto, no? Quindi a questo punto, portando di nuovo il pubblico, i tifosi al centro della città, che poi è un centro defilato, non è proprio il vero centro, quindi chi dice è il centro, blocca tutto, ma in realtà è defilato perché ha anche le sue vie di fuga, le vie d'arrivo alternative, volendo, perché diciamo che, ricordiamoci, c'è l'uscita verso Borgo Rodi, verso Pietro la Croce, insomma c'è la possibilità di non intasare la galleria del Risorgimento, giusto per fare due distinguo, eventualmente ci sarebbe. In più tutto il discorso abituare chi arriva da fuori a utilizzare i mezzi pubblici, le bus navetta per arrivare al centro, possibilità eventualmente ci sono per fare tutto questo.
Stefano, il futuro dell'Anconitana è veramente, dipende tanto da questa cosa, veramente tanto, perché innanzitutto Presidente Marconi, se viene data la possibilità di fare questa cosa, è chiaro che lui e la sua famiglia si legheranno all'Anconitana per anni ed anni, e questa è la cosa importante visto quello che ne abbiamo passate, no? E quindi c'è anche un discorso proprio di società, di futuro, di programmazione, e c'è un discorso che finalmente si potrebbe fare le cose per bene, dopo tanto penare. Allora, visto che c'è questa possibilità, che sembra incredibile, sembrava tutto finito ad agosto, e invece adesso stiamo parlando di una società, un presidente che vuole far risorgere il Dorico, allora bisogna veramente remare tutti dalla stessa parte, o maggioranza, opposizione, quello che è, si troverà un compromesso, ma assolutamente bisogna cercare di farla questa cosa, bisogna farla.
Allora, io ti cito di nuovo addosso, questa volta sei tu che scrivi, eh? C'è una luce in fondo al tunnel, si chiama Stefano Marconi. Sin dalla prima conferenza stampa che eravamo presenti, che il suo impegno per quanto riguarda la squadra era anzi subordinato alla rinascita dello Stadio Dorico, che dovrà diventare la casa dell'Anconitana, l'ha dichiarato subito alla prima battuta. Cominciano i primi distinguo, portati avanti da importanti figure dell'opposizione in consiglio comunale, ma come si possono mettere dei paletti su qualcosa che ancora non c'è? Proviamo a remare dalla stessa parte, basta con il partito de non si può fare, che ha bloccato per anni la nostra città. Firmato Guido Montanari, sei tu.
E aggiunga alla fine anche una piccola così curiosità calcistica, continuando a dare contro a questo progetto, alle prossime elezioni faremo tirare un rigore al sindaco Mancinelli a porta vuota, perché se il sindaco continua a sostenere questa battaglia, e quelli che mi ascoltano sanno che non sono stato per niente tenero col sindaco sulla vicenda Ancona in passato, ma se il sindaco continua a sostenere questa battaglia e altre forze no, beh, non lo so come va a finire poi alle elezioni.
Gianni Redwall dice: Sergio, nell'intervista che gli avete fatto ha detto la realtà, ma tutti quei soldi per il Dorico chi li tira fuori? Torniamo al discorso della solvibilità economica. Allora, il progetto sarebbe misto, pubblico e privato, questa nell'idea, però è anche un progetto, a differenza di quelli presentati qualche anno fa, dove l'imprenditore che entra come privato non dice voglio gratis l'area, è mia, investo io, è mia l'area, ma l'imprenditore dice faccio il bando di pubblico privato che prevede un tot di anni di esercizio, riprendo i miei soldi e poi l'area ritorna nelle mani della collettività. È lì la differenza forse più grossa che abbiamo sentito fino adesso, Guido.
Sì, però io, scusami, ma io non riesco a capire, ma cosa ce ne frega chi tira fuori i soldi? Ma insomma, cioè queste domande che partono da un presupposto sbagliato, perché se c'è un presidente, un imprenditore che dice che vuole farla, evidentemente non sarà completamente fuori di testa, cioè avrà fatto i suoi conti, no? Avrà parlato col sindaco della maniera di intervenire economicamente in questa situazione. Cioè, quindi chiedersi ma come fa è quello, quell'altro, cioè sì, chiediamocelo, però evidentemente fidiamoci pure un po', perché sennò è chiaro che allora vabbè, non si può fare niente, il famoso partito del non si può fare che ha bloccato per anni la nostra città, tanto per autocitarmi, no? Fa parte anche sempre di queste domande, di questi interrogativi che riguardano la sfera mondiale, insomma cerchiamo di volare un po' più bassi e un po' più concreti. Ce la faremo? Io non lo so, secondo me è difficile questa città farlo.
Però. È difficile con col popolo anconetano in generale.
Sì.
Io penso che già da ieri, adesso poi ritorniamo sul Dorico, ma già da ieri ci sono le code intorno a Piazza Cavour. Non voglio dire altro, però già da ieri, ancora non è successo niente, ma da ieri ci sono le code di ogni età, con persone di ogni età che vanno in Piazza Cavour per vedere un qualcosa che fino a qualche ora fa è stato osteggiato. Però questa è la nostra mentalità, eh? C'è poco da fare, assolutamente, siamo una cosa veramente strana. Luca che ti manda un paio di messaggi, dice: caro Guido, almeno tu riesci a vedere questo modo non sano di vivere la questione dorica, ovvero non come un'opportunità in più nel caso mai diventasse il nuovo stadio, ma una condizione sine qua non, se non si farà verrà visto come un fallimento. C'è gente che già pensa di andare alla partita in città. Poi ci tengo a farti una domanda: per te la priorità ora quale sarebbe, considerato che uno stadio esiste già, tornare in B dove bisogna stare oppure ridare vita al dorico a tutti i costi? Sarebbe bello entrambe le cose, ma viene un po' difficile pensare a un quadro così idilliaco, francamente. La cosa va vissuta in maniera sana.
Beh, è difficile, certo che è difficile pensare a un quadro idilliaco in questo momento, però abbiamo un personaggio che prova a far diventare il quadro un po' meno nero e quindi bisogna cercare di aiutarlo, non con mille dubbi, ma con un po' di entusiasmo. La parola entusiasmo in questa città c'è più o no?
No, cioè,
io me lo
chiedo, dico io, non c'è.
Sicuramente l'entusiasmo, i ragazzi della curva e quelli che vanno alla partita ce l'hanno anche troppo, visto quello che stanno facendo in prima categoria, ma tutto il resto, tutto il contornamere, quelli che chiacchiera solo. Cioè, vogliamo cercare di aiutare qualcuno che vuole fare qualcosa di concreto, oltre a porci sempre mille interrogativi di quello che succederà, ma tanto non si può fare? Cioè, è una domanda retorica la mia, però non pretendo di avere una risposta, perché evidentemente non c'è una risposta, perché se nel DNA dell'Anconetano c'è sempre solo la preoccupazione che poi le cose non vadano a buon fine, vabbè ragazzi, mi arrendo.
Qualcuno contrario c'è Barti 61 che dice: io tutto questo del Conor così negativo non lo vedo. E Alessandro da Falconara dice: a me il del Conor piace un bel po'. Alessandro da Falconara,
per carità, però ci sarà tanta altra gente che non la pensa così, mi sembra, perché poi per il dorico mi pare che ci sono consensi a raffica, quindi ognuno poi a livello estetico può pensarla come gli pare, ragazzi, però io sto facendo un discorso diverso. C'è un progetto di una società che basa il suo futuro e magari investimenti sulla squadra di calcio se riuscirà a fare la casa dell'Anconitana in quello stadio lì, ma non solo per gli allenamenti del settore giovanile, sì anche, ma per giocarci la domenica, e per giocarci la domenica fino alle serie professionistiche. Allora, non è tanto difficile da capire, credo, no? Che sia fondamentale per il futuro biancorosso questa cosa, perché chi ha adesso le mani, diciamo, che comanda nell'Anconitana, questa cosa la vuole e l'ha detto il primo giorno. Il primo giorno è stato molto chiaro, Marconi: io l'Anconitana l'ho presa perché il comune mi ha detto che io potevo fare qualcosa al dorico.
Certo,
quindi non si tratta del conone brutto, cioè, si tratta di impostare quello che è un futuro per il calcio, il nostro calcio caduto così in basso, no? In maniera drammatica. Però se, guarda, ti dico una cosa, se il prossimo anno che giochiamo sempre chissà con chi, insomma, certamente non con la Juventus, ma so che al dorico c'è una ruspa o qualcosa che lo sistema per farne un gioiello, l'affronterei meglio una partita con Canicattì, capito? Perché vorrebbe dire che c'è di contorno alla crescita della squadra un progetto futuribile. Chiaro?
È chiaro. E Mario, Mario...
Okay, dopo ci può essere o meno d'accordo.
Certo.
È quello che penso.
È giusto. Mario mi scrive: grande Guido, ti ho letto stamattina, condivido in pieno. Poi rivoltami: Stefano, l'Atletica ha due stadi, uno all'aperto e uno indoor, può bastare. Io dico, è l'unico, Mario, è l'unico dubbio che io ho, se è vero che invece possa bastare o meno, perché quello è uno sfogo al centro della città. Il dorico era uno sfogo al centro della città, altri sfoghi al centro della città non ce ne sono, cioè per chi fa atletica deve migrare, non so, al parco della Cittadella, che è il posto più vicino, ma ovviamente con tutti i se e i ma, oppure deve arrivare al piano, quindi al parco, quello che sta a fianco a noi, alla struttura dedicata all'atletica. Quello forse è anche nostalgico mio, ognuno ha la sua nostalgia, io magari ho quella relativa ai campi d'atletica. Simone da Dublino: mettete nome e cognome dei politici contrari e ci mettono la faccia anziché fare giochi politici, poi vediamo
domani,
alle elezioni.
Domani. domani mattina escono i nomi.
Ecco, quindi
non sono contrari, hanno delle perplessità, adesso vorrei, non vorrei, insomma...
Non facciamo però, la lista di prescrizione,
ecco,
per intenderci.
No, sono i capigruppo delle forze d'opposizione, ma anche di maggioranza, a quanto pare, che hanno espresso delle perplessità su questo progetto che sta portando avanti il sindaco, la giunta comunale, col presidente Marconi. Quindi, a seconda di quello che insomma emergerebbe, ci sarebbe uno scollamento tra partiti che sostengono la giunta e la giunta stessa, almeno a quanto sembrerebbe, ma insomma adesso vedremo, cercheremo di capirci qualcosa di più insomma nei prossimi giorni.
Io mi viene da sorridere, perché se penso a quanto inchiostro, come si diceva una volta, è stato steso sulle tue colonne, come ci siamo sgolati noi di qua per dire che a questa amministrazione non gliene fregava niente dell'Ancona, e adesso stiamo parlando invece di tutto l'opposto. Non lo so, questo ogni tanto...
Io credo di avere tanti difetti, ma uno di qualità ce l'ho, cioè l'onestà intellettuale. Come ho criticato in maniera pesante l'atteggiamento dell'amministrazione comunale ai tempi degli ultimi tempi di Miani e compagnia, quando si persero mesi e mesi e perdemmo 4-5 categorie, beh, adesso dico che la stessa amministrazione comunale, proprio perché non ho avuto problemi a criticarla adesso, non ho problemi a dire che sta sostenendo una battaglia sacrosanta, non ho problemi a farlo. Ma vedi, non è soltanto discorso di sindaco, qui c'è proprio, ecco, abbiamo detto bene, l'amministrazione comunale che va indirizzata su questo tipo di situazione. Perché vedi, adesso questi distinguo tra consiglio comunale, giunta, e bisogna che c'è un qualcuno che deve cucire le varie perplessità, le varie anime che ci sono, e poi per fare una cosa come quella del Dorico bisogna essere tutti compatti, chiaramente, perché non è che dobbiamo mettere una panchina lì.
No, questo io ho detto anche che bisogna che tutti coloro che sono pro e che hanno una certa età poi rimangano pro quando vedranno il prodotto finito, perché in ogni caso non sarà più il Dorico, stiamo parlando di tutta un'altra cosa, quello che verrà fuori, Quindi non deve essere per un discorso nostalgico, è l'idea di tornare a giocare nell'area del Dorico.
Nell'area sarà però, tutta diversa e sarà molto più moderna magari del Conero. Però ecco, oltre ai distinguo, oltre a del Conero però non è brutto, ma sì, no, voglio il Dorico invece, la nostra storia. Ecco, ci vorrebbe un movimento d'opinione importante, secondo me, che sostenga la battaglia del presidente Marconi, questo sì. Mi auguro che anche i club organizzati, la curva, insomma, abbiano a cuore questo problema che secondo me va, insomma, è importante affrontare proprio per il futuro della squadra.
Gianluca ti scrive: avanti con il progetto Dorico, pienamente d'accordo con Guido, c'è un concreto progetto per rilanciare il futuro del calcio anconetano, come al solito piovono le critiche. Gianluca,
sono diciamo problemi di tutti i giorni, purtroppo in questa città non riguardano solo il calcio. Quando qualcuno vuole inventarsi qualcosa di particolare trova più critiche che consensi, è la storia nostra purtroppo della città.
Dorico, buona lì, macchinetta, non diventare pazza. Allora, Dorico scrive: ma se c'è un interesse storico-artistico, perché la sovrintendenza non è intervenuta in occasione del degrado colpevole tuttora in corso all'impianto?
Perché non c'era un progetto di valorizzazione al quale va dato in anticipo il benestare alla sovrintendenza. Adesso la sovrintendenza non ha i denari per mettere a posto uno stadio, la sovrintendenza dà pareri e adesso doveva dare un parere su niente. Adesso che invece c'è qualcuno che vuole rifare il Dorico, la sovrintendenza deve dire la sua ed è la cosa fondamentale.
Esatto, ricordiamo che noi, come hai citato tu, secondo chi non è della sovrintendenza, quindi pure cittadini, la cosa più importante è l'ingresso, l'arco, la parte iniziale dà l'accesso a tutta l'area del Dorico, poi tra altre cose è a fianco ai palazzetti.
Purtroppo c'ho qualche anno, ma ho avuto la fortuna di girare l'Italia con i migliori anni dell'Ancona, in Serie C, Serie B, Serie A. ma sai quanti stadi ho visto che hanno preservato lo stile, l'entrata, no, della tribuna com'era nel 1930 e poi dentro è uno stadio diventato del futuro?
Sì, cioè, sì.
Bologna, Firenze, Vicenza, Palermo, ma l'avete vista le entrate? Sono le entrate stile Liberty oppure quelle dei tempi del fascismo, e dentro lo stadio è un'astronave. Ma di che parliamo?
Infatti quella è l'unica parte che siamo penso tutti d'accordo che, certo, va mantenuta, ma, no?
Hanno, in altri posti dove c'hanno le squadre più importanti che hanno dovuto intervenire sugli stadi, addirittura qui stiamo parlando di stadi mondiali, quelli del 92, è chiaro che l'ingresso storico è stato ovunque preservato, e poi dopo dietro e intorno si è creato uno stadio nuovo.
Questo amico che non si firma dice: con gente come Miani col senno del poi il comune ha fatto bene come ha fatto, ora con una persona seria come Marconi non ha problemi a supportare il progetto, avanti così. Io l'unica cosa che posso dire è che con Miani non c'era proprio dialogo, quindi non...
Ma questo siamo perfettamente d'accordo. Il problema è che Marconi magari, o uno come lui, si poteva trovare un po' prima di perdere quattro categorie e prima di condannarci a giocare col Ponterio, scusate.
Eh sì, solo questo. Era il momento dell'immobilità che dicevamo prima, no? Quando stavamo un po' arrabbiati, nel senso che nessuno da Palazzo del Popolo si era interessato alle vicende dell'Ancona, e io le ho chiamati uno per uno, maggioranza e opposizione, chiedendo che cosa avessero fatto e se fosse mai stato toccato il tasto Ancona come calcio all'interno di Palazzo del Popolo. La risposta fu no, e quindi di che cosa volevamo parlare? Ma questo era un problema maggioranza e opposizione, nessuno aveva fatto domande o interpellanze relative al futuro del calcio ad Ancona, non interessava, in quel momento non interessava. Questo chi è? Mirko che fa, vabbè, degli strali, lancia degli strali contro le consigliere Berardinelli, ma non lasciamo perdere. Pietro, il presidente Marconi sta facendo benissimo a continuare con il Dorico, siamo con lui noi tifosi, Dorico potrebbe essere davvero il volano per rilanciarci nel calcio che conta, con un vero progetto si può fare come succede in tanti stadi italiani in centro, eliminando la curva mastodontica, lo spazio nelle tribune e pista di atletica si recupererebbe tanto spazio, il quartiere adriatico rinascerebbe, andiamo avanti tutti e non molliamo.
Bravo Pietro. Tutto scrivo in pieno e poi immaginatevi, cioè, anche la soddisfazione per un semplice cittadino, non voglio dire tifoso, ma cittadino anconetano a rivedere quello, un gioiellino nel cuore della città, che diventerebbe veramente una cosa fantastica, anche proprio la semplice soddisfazione di poter dire anche noi, se riusciamo in questa dannatissima città, a fare qualcosa di bello e importante.
Altro amico Francesco, che io suppongo che non abbia frequentato il Dorico, questo amico, perché sennò non capisco le tue affermazioni. Prevedere la pista di atletica significherebbe continuare a non vedere la partita, ci vorrebbe il binocolo, chi ama l'atletica vada alle palombare. Io credo che non hai frequentato il Dorico, perché non mi puoi dire che al Dorico non si vedeva la partita con la pista di atletica. Altre motivazioni le accetto, ma questa assolutamente mi sembra ridicola. Lorenzo, d'accordo con Guido, stadio da 12.000 posti e senza pista perché toglie spazio. Paolo da Monte San Vito, bravo Guido, quello che hai detto sulle elezioni è quello che intendevo prima, ok? Schiavoni, stia zitto, vabbè. Non voterò per la Mancinelli, dice Umberto, ma sia chiaro, per l'opposizione rivoglio il Dorico che era il mio stadio dal 1967. Ho abbandonato per colpa del De Conaro, stadio maledetto. C'è qualcun altro, vedi che non è... molto grato al Del Conaro. Max, se manca qualche milioncino ce li mette Sergio, va bene, glielo diremo, ma non so, lo vogliamo capire che senza strutture non si va da nessuna parte, dice Lorenzo. Anche qui siamo d'accordo, penso che il progetto alla base di tutto sia proprio per il rilancio, sia avere le strutture, settore giovanile, casa dell'Anconitana, cioè non iniziare a girare per il resto della provincia per poter fare un allenamento, per poter giocare la partita, cioè queste cose assurde non devono più succedere. E anche qui c'è stata questa apertura da parte dell'amministrazione, perché l'Anconitana è tornata a allenarsi al Dorico. anche se è vero che in questa categoria ne fai 3 di allenamenti in tutto e non tutti i giorni, quindi fai 2 giorni al Dorico, poi torni al Del Conero, però anche questa è stata un'apertura importante che in precedenza non c'era stata, diamo anche questo di atto. Dorico, Guido, 110 lode, hai detto tutto, ecco, a posto, ti hanno dato anche la laurea ad honorem.
Il Del Conero, la laurea in problemi ancora tardi, sì, quello bello merito. Allora. Comunque, ragazzi, è un'occasione, se sarà grande o piccola lo vedremo, però è un'occasione per tirare su un po' la testa dopo tanti magoni, perché appunto ci potrebbe essere un futuro con questa cosa per la nostra squadra, quindi saremo lì, vigili.
Allora, prima che tu scappi però, ancora, sempre dalle colonne della tua testata, oggi nell'idea appunto del riammodernamento del Dorico e, come ci è stato detto dal sindaco Mancinelli, dell'area, quindi allargare il cervello e pensare che non parliamo solo del campo ma di tutta l'area del Dorico, giustamente avete toccato il tasto relativo alle strutture attorno, quindi sì. con Stefano Rispoli avete esaminato anche quello che sta attorno alle mura perimetrali del Dorico e quindi il tasto dei cinema, per intenderci, sì. La rinascita, per esempio, o della ristrutturare e sfruttare l'area dove è nato Mister Oz, era il cinema storico, no?
Sì, abbiamo cercato di fare un'analisi a 360 gradi di tutto quello che riguarda il Dorico, le strutture che vertono su di lui, anche il discorso del parcheggio. Insomma, diverse questioni aperte che quello che vorrei dire è che molti che magari sono un po' scettici, poi ci salutiamo Stefano, è un ritorno all'antico, è un ritorno al futuro questo qui, perché quello che verrà fuori lì non ci avrà niente a che vedere con quello che ci ricordavamo noi ai tempi dei calci cristiani e via discorrendo, capito? Sarà tutta un'altra cosa, solo che sarà più comoda, coperta e sicuramente, insomma, un po' più calda, cosa dici, a livello di tifo, di passione rispetto al dispersivissimo stadio del Conero, dove ognuno che entra in quello stadio si esalta, ognuno.
Sicuramente è una cosa diversa, per quello che ipotizza i problemi con le altre tifoserie, a parte che abbiamo visto come succede in altri stadi con il numero degli ospiti ridotto.
Ragazzi, guarda, stavo passando adesso un pezzo della San Benedettese, stadio di Teramo, gioca a Teramo la San Benedettese, c'ha 10.000 posti, no? 800 biglietti riservati ai tifosi della Samb, punto, basta, cioè che dobbiamo ospitare città intere? Ormai il calcio va in questa direzione, lo Juventus Stadio di Torino, c'ha 40.000 posti, ma quanti ospiti vanno? 2.500. Se io c'ho uno stadio a 10.000, quando gli do 800 biglietti, 1.000 biglietti, basta, finito. Cioè non è che possiamo prenderci a carico di tutti i problemi del globo terracqueo, e però le strade, e però i tifosi avversari, e quello, cioè ragazzi.
È fatto per i tifosi di casa, poi il resto
pensiamo ai tifosi di casa,
viene ridotto.
A fare uno stadio che si va in salita per andarci su. Pensiamo a quelli prima di tutto, poi penseremo agli ospiti.
E dopo 20 anni ancora non è asfaltato, si cammina sulla breccia e sul fango, che è una roba allucinante anche quella. Guido, grazie, sennò il giornale non esce.
Niente, no, esce uguale, figurati, però insomma qualcosina ancora
c'è da fare.
Okay.
Va bene, grazie.
Ciao
Guido.
Stefano, ciao, un abbraccio a tutti.
Ringraziamo Guido Montanari, capo servizio sport del Corriere Adriatico. E allora, giustamente, ancora completiamo un attimo le citazioni dal Corriere Adriatico. Abbiamo detto che sul pezzo di oggi, ancora una volta, a firma Stefano Rispoli, si è toccato quello che gravita attorno al Dorico e quindi le potenzialità che potrebbero esserci. Allora, Rispoli che cosa ha detto? Dice, si è parlato del cinema, quindi sapete che in via Damiano Chiesa c'è un famoso cinema che è chiuso, al suo posto è nata la prima multisala poi ad Ancona, con l'insegna Mister Oz, tanto battage pubblicitario, era iniziato anche benino, poi ci sono state delle difficoltà sulla gestione, proprietà eccetera, cose che capitano ovunque, ma qui da noi in maniera così pare che ci si metta apposta il dito sopra. Mister Oz di Via dei Vanocchiuso, che ha chiuso definitivamente i battenti nel gennaio del 2011, situazione identica agli ex cinema Coppi e Alhambra, testimoni di una storia perduta. Ora che si parla di restyling del Dorico, si potrebbe ipotizzare di includere nel progetto proprio l'ex Mister Oz, almeno questo è l'interessante assist che arriva dall'architetto Sergio Roccheggiani. Un binomio da non sottovalutare nell'ambito di una riqualificazione da cui potrebbe trarre beneficio non solo lo sport e il commercio anconetano, ma l'intero rione Adriatico. Certo, rivitalizzare le strutture lasciate in degrado può portare dei benefici all'intera collettività. È qui il gioco che può iniziare a essere sempre più interessante tra il connubio di cui parlavamo all'inizio di puntata, pubblico-privato. Pubblico-privato perché il privato, in questo caso il presidente Stefano Marconi, è interessato all'area del Dorico, al suo futuro riutilizzo e quindi al campo, ma non solo al campo. Altri imprenditori potrebbero essere interessati per quello che riguarda appunto quello che gravita attorno all'area del Dorico. Ecco che si potrebbe pensare a una vita nuova. L'amministrazione già ha detto, attraverso la voce del sindaco Mancinelli, che assolutamente non è ipotizzabile la creazione di un centro commerciale, perché uno potrebbe fare l'idea, dice vabbè, facciamo un bel centro commerciale nell'area e a corredo ci mettiamo il campo di calcio. Potrebbe essere anche quella l'idea, ma l'amministrazione ha detto no. Quello assolutamente non lo prevediamo, perché sarebbe da una parte sì portare ulteriore gente nel quartiere, ma sarebbe la cosiddetta mazzata alle attività commerciali che invece gravitano su quell'area. Quindi il centro commerciale in realtà esiste e, come si dice, è un centro commerciale diffuso in tutta l'area, in corso Matteotti, in corso Mendola, lungo il viale, cioè le attività vanno salvate e hanno il primo posto nella lista, quelle che già esistono. Lì ci può essere qualcos'altro che attira, e quindi valutare anche questo. Che cosa dice questo architetto, l'architetto Sergio Roccheggiani? Bisognerebbe pensare a uno stadio per Ancona e non solo per l'anconetana, in modo da svincolare ai rischi connessi all'andamento delle gestioni sportive. Costruire uno stadio su misura per una squadra di calcio è sbagliato, è preferibile realizzare una struttura al servizio di tutti, aperta 7 giorni su 7 a chi vuole correre, giocare a basket o a tennis, senza tralasciare la parte commerciale che negli stadi moderni costituisce un asset fondamentale che potrebbe essere accolta ad esempio all'interno dell'ex cinema Mister Oz. In questo modo si potrebbe riqualificare un intero isolato. C'è il problema della sovrintendenza, credo, dice l'architetto, che i vincoli riguarderanno solo la parte monumentale all'ingresso, non il resto della struttura. E per il Del Conero è uno stadio sovradimensionato e costoso, per il quale però va trovata una soluzione a prescindere dal Dorico. Non può diventare una cattedrale nel deserto, ma è fondamentale che cresca in generale lo sport della città per far sì che certe strutture non finiscano nell'abbandono. Questo sempre affirma Stefano Rispoli. L'intervista fatta all'architetto Sergio Roccheggiani. No, tanto per gradire, parliamo di Dorico, parliamo di area attorno al Dorico, quindi una veduta più ampia, non limitata a quello che riguarda il calcio. Se no dice che ci occupiamo solo di calcio. No, non ci occupiamo solo di calcio, ma a tutto quello che potrebbe ruotare attorno al Dorico. Tant'è vero che nel progetto rimangono i campi da tennis, rimane lo spazio dedicato al basket, quindi altre discipline sono già previste per quello che riguarda la struttura. Lorenzo, che dice a proposito del mio dubbio sulla pista di atletica o meno, Stefano Moretti nel film correva lungo il viale. Ecco, ho capito a te, ma non è la stessa cosa, no? Di avere un'area dove fare atletica. Gianni Red Bull, ancora pensate al campo d'atletica che vadano, e anche qui c'è la scissione, alle palombare come hanno fatto i Dolphins con football americano. Io parlo anche di chi è residente, che vuole farsi la sua sgambettata, e ai tempi dell'Ancona, ai bei tempi dell'Ancona di Lungarini, per intenderci, la sgambettata la potevi fare attorno al campo. per intenderci, poi probabilmente ognuno ha vissuto un'infanzia diversa. Non voglio assolutamente destabilizzare nessuno, ma credo che un eventuale utilizzo del dorico nei campionati professionistici verrebbe ostacolato da chi cura il servizio d'ordine. Credo invece che sia come investimento, sia come logistica, le palombare siano il massimo per Ancona, dice questo nostro amico, con cui non siamo minimamente d'accordo, perché se mi dici di destabilizzare, abbiamo detto e abbiamo usato dei paragoni con altre strutture in Serie A inserite al centro delle varie città che funzionano regolarmente, perché è cambiato il modo di vedere il calcio. Il dorico deve essere costruito, questa è la nostra idea, non pensando agli altri, l'abbiamo già detto anche con Guido pochi istanti fa, ma pensando ai tifosi della tua squadra, cioè ai tifosi di Ancona, che vanno a vedere la partita. Perché il numero di presenze all'interno di uno stadio non è composto da 50% ospiti, 50% casa. Non è composto da 60% ospiti, 40 casa. E neanche il contrario, 60 casa e 40 ospiti. Chi va allo stadio sono per il 90% i tifosi della propria squadra, un 10% sono i tifosi della squadra avversaria, e questo gap lo puoi stabilire tu, perché proprio per evitare problemi ecco che viene stabilito il numero di biglietti di volta in volta concessi alla tifoseria ospite, e con questo riduci drasticamente quello che possono essere i problemi arrecati eventualmente da tifoserie calde. Faccio solo una piccola critica. Perché si dovrebbe fare uno stadio a ferro di cavallo senza una curva? Sono favorevole al dorico, ma con tutte e due le curve. Io ti rispondo praticamente che il dorico è nato così. Il dorico è nato a ferro di cavallo. Era un ferro di cavallo, è attualmente un ferro di cavallo. La seconda curva è stata fatta al momento della promozione ed era fatta con i tubi docenti. Quella era la seconda curva, non c'è mai stata, in sostanza al dorico non c'è mai stata una seconda curva, e sicuramente non ci potrà essere se vogliamo che il progetto venga realizzato con lo sfruttamento al massimo, quindi togliendo la pista d'atletica, togliendo tutto quello che può essere tolto per guadagnare spazi e creare un secondo campo dove usarlo come campo di allenamento, perché se utilizzi tutti i giorni il campo in erba, ecco che creiamo dei grossi problemi anche nel campo, visto che il campo principale sarà previsto in erba, non in sintetico. Questa è la scelta di Marconi che intende. Lui intende dire che il campo deve essere in erba. Quello dove si gioca è il campo in erba. Che schifezza lo stadio senza una curva, ripeto la stessa identica cosa, visto che sei sempre tu che lo scrivi. È così che è nato il dorico, è nato a ferro di cavallo, quindi con una curva. Quello è il dorico com'era, e come, se verrà fatta questa operazione, sarà in futuro. Bellissima tutta la storia del dorico, magari, ma abbiamo pensato alle opposizioni di questure e abitanti del quartiere Adriatico. Siamo sicuri che non mettono i bastoni tra le ruote, soprattutto la questura, con i problemi di ordine pubblico, ci scrive Simone. Praticamente non l'avevo letto ancora il tuo messaggio, in pratica credo di averti risposto a proposito della questura e dell'ordine pubblico. L'ordine pubblico si risolve intanto perché sono scesi in maniera paurosa le presenze all'interno dei vari stadi, e in più limitando la presenza dei tifosi ospiti, che lo stadio lo costruisci per te, perché sei tu che lo usi al 100% in sostanza. Gli ospiti, se ci sono, bene, se non ci sono basta uno spazio contato per ospitarli, e a quel punto puoi limitarli. Ricordiamoci pure che i tifosi di casa sono sempre gli stessi, mentre i tifosi ospiti cambiano ogni partita, dice questo nostro amico Lorenzo. Ciao Lorenzo. E quindi siamo sempre lì. Poi, se vogliamo parlare che 10.000, 12.000 forse sono troppi, 10.000 più giusto, 8.000, non lo so, questi sono dati diversi. Sono i dati su cui eventualmente si potrebbe discutere, ma visto che ci si mette le mani, è meglio prevedere, no? Uno spazio adeguato, e non dover dire peccato che non l'abbiamo fatto un metro più largo, un metro più alto, un metro più... avremmo potuto rimanere lì. E quindi io penso che se l'idea è questa del presidente Marconi, perché no? Ci fermiamo, break pubblicitario e poi di nuovo assieme. 334 35 20 488.
Punto Biancorosso. Tappezzeria Alessandrelli, dal 1961, è sinonimo di professionalità e cura del dettaglio. Alessandrelli è tessuti per tendaggi, tende tecniche da sole, allestimenti nautici, rivestimenti, divani e poltrone. Il tutto con lavorazione artigianale. La tappezzeria Alessandrelli è a vostra disposizione ad Ancona in via Marconi 10A. Per info 071 57 327.
A tavola conta la qualità e se ci metti anche amore, passione ed esperienza, il piatto è perfetto. Qualità e amore. Carni and Food ad Ancona, in via Primo Maggio, zona Baraccola. Filiera corta e garantita al banco macelleria e al ristorante. Da qualità e amore trovi sempre il meglio e al miglior prezzo. E il cliente non viene servito, ma consigliato. Qualità e amore ad Ancona, in via Primo Maggio, zona Baraccola.
Edicola Dorica di Andrea Ciattaglia è cartoleria per la scuola, specialista in stampe di qualsiasi formato, tela compresa. Plastificazioni e pannellizzazioni per realizzazioni di quadri di ogni dimensione, copisteria, giornali e tanti giocattoli per bambini. Edicola Dorica è ad Ancona in via San Martino 73.
Signora, gli devo fare la multa. Lo sa che non si possono portare cani sciolti in macchina? Guardi che l'ho comprato ad Eda Friends ed è peluche. Io non gli ho chiesto la razza. È vietato e basta. Friends Amici Animali, con la sua qualità e cortesia, non è più solo in Ancona al centro Mirum, ma ora lo trovi anche a Falconara Marittima in via Bixio 20.
Cerchi un punto vendita specializzato per l'abbigliamento uomo ad Ancona? La risposta è una sola.
Il Camiciaio in via Macerata 2.
Dal Camiciaio, grandioso assortimento di maglieria e pantaloni navigare. Tantissimi modelli di camice Milena e favolosi jeans Holiday.
Da quest'anno, dal Camiciaio, trovi anche l'intimo uomo. Il Camiciaio è ad Ancona in via Macerata 2, angolo via Torresi. Telefono 071 89 50 43.
Punto Biancorosso.
Rientriamo dal break pubblicitario. Ancora i vostri pensieri al 334 35 20 488. Ovvio che oggi tenga banco il discorso dorico su cui stiamo spingendo, visto che c'è così tanto interesse. Soprattutto si parla di un futuro che è una novità, parlare di un futuro e di un investimento importante ad Ancona. Poi giustamente bisognerà vedere di trovare i soldi per fare questo investimento. Per carità, avete ragione anche sotto questo punto di vista. Quindi Senato Brutto senza una curva dovrà essere rifatto brutto prima che risponde con polemiche inutili. Specifico, il brutto è riferito all'architettura, non al calore che trasmetteva. Dipende, caro mio, per me, io l'ho conosciuto così e non l'ho trovato brutto. Poi ognuno sono punti di vista. Io penso che, visto che c'è un vincolo, farlo con la doppia curva, non so neanche se si riuscisse, scusate, colpo di tosse, se si riuscisse a realizzare all'interno un campo a norma, portando via spazio per fare una seconda curva, considerando che dietro, quindi davanti nella parte di accesso dal viale, dovresti lasciare quelle identiche metrature a disposizione del tennis e del campo di basket, volley, e dir si voglia. Quindi la curva, non lo so se c'entrerebbe, sicuramente non c'entrerebbe neanche il famoso campo di atletica, il secondo campo in sintetico che si potrebbe realizzare sfruttando l'arretramento dovuto alla cancellazione del campo di atletica. E quindi sono scelte. Credo che di base, sicuramente la scelta di base è il campo a forma di ferro di cavallo per quello che riguarda la struttura. Questo forse è l'unico dato certo. Gianni Red Bull: io non ci dormo la notte con lo stadio con una curva sola, mandate quel paese per favore. Va bene, detto questo, abbiamo raggiunto al telefono il nostro carissimo amico. Ci sei? Sì,
Senza dubbio.
Ah, ecco, senza, no, non sentivo più niente, dico, mi è sparito Daniele Titarelli, invece no, eccolo qua, ciao Daniele.
Un saluto a te e a tutti gli ascoltatori di Radio Tua.
Eccoci qua. Allora, tiene banco allora questo discorso del Dorico ancora e terrà banco finché non ne verremo fuori, perché è importante parlare del futuro biancorosso, ma anche dell'attualità.
Sì, speriamo che tenga banco per mesi la questione del Dorico, significherebbe che ci sono sviluppi, che ci sono delle aperture, che il progetto del Presidente Marconi va avanti, però come dicevi giustamente tu, c'è anche l'attualità, un'attualità che parla purtroppo di prima categoria e che comunque domenica vivrà una partita importante. Visto che Rancomitana giocherà contro la seconda in classifica, l'Osimo Stazione, che al momento è distaccato di 7 punti, e quindi raggiungendo una nuova vittoria Rancomitana eleverebbe ulteriormente il margine di vantaggio sulla seconda in classifica, quindi l'attualità parla di una partita comunque importante per la realtà che stiamo vivendo, ovvero sia per la prima categoria.
Eh sì, fra poco sentiremo anche, ci collegheremo con un esponente dell'Anconitana, però mi piace leggere questo messaggio di Luca che saluto e che ritorniamo un attimo all'argomento principe della serata di cui abbiamo dibattuto a lungo con il caposervizio sport del Corriere Adriatico Guido Montanari. Lui dice: viva il Dorico, ma nel frattempo andate al Del Conero, non aspettate al viale che apra lo nuovo stadio, nel senso, ritorniamo, e questo è un argomento abbiamo fatto arrabbiare nei giorni scorsi noi due, siamo sempre noi due però, Daniele, che facciamo arrabbiare i tifosi, non lo so,
sì,
perché
li abbiamo stimolati più che fatto arrabbiare.
Sì, li abbiamo stimolati, abbiamo fatto prendere un po' le forze, prendere atto di un qualcosa che stava avvenendo. Di cosa stiamo parlando? Stavamo parlando del calo delle presenze, quindi poi le motivazioni più varie che erano state esposte per dire perché uno non era presente alla partita dell'Anconitana. E allora ricordiamo giustamente che domenica si torna a giocare al Del Conero, si torna, e poi non sarà la prima partita che faremo casalinga.
Giocheremo quasi sempre al Del Conero da qui a gennaio, quindi
Motivazioni a questo punto non ce ne stanno quindi tante. Ricordiamo, la prevendita è già partita. Tribuna centrale solito 10 euro, tribuna laterale che praticamente è sempre la tribuna ma è spostata, quindi al lato, quindi siete sempre coperti eccetera, ai soliti 8 euro, 2 euro per i bambini fino ai 12 anni, mentre ingresso gratuito per i portatori di handicap e i loro accompagnatori. La biglietteria domenica aprirà alle 13:30, quindi vate voi, ricordatevi.
È assolutamente necessario, insomma, tornare alle medie delle settimane precedenti, perché l'Anconitana va sostenuta, il progetto è iniziato nel migliore dei modi, anche con un seguito di tifoseria importante, e vanno tenute quelle medie, adesso unità più unità meno, ma dimezzare del tutto le presenze non è stato un buon segnale, ecco.
Assolutamente no, cioè, non ci si può assuefare dei risultati positivi dell'Anconitana, anzi deve essere uno stimolo ulteriore. Io ho detto che abbiamo una squadra che è un rullo compressore per questa categoria, come potremmo aggiungere, bisogna asfaltarla, allora la presenza del tifo è una cosa importante. I biglietti, ho dimenticato prima di dire i soliti punti prevendi, ma sono sempre quelli: Bar Pasticceria Maurizio in Corso Carlo Alberto, il G-Planet in via Primo Maggio, Bar Car Caffè a Valle Miano, Island Caffè a Torrette di Ancona in via Tronto, a fianco al Maxi Colto. Buttiamoci dentro anche un altro po' di pubblicità, che male non fa. E in apertura Daniele ha citato anche, sempre dalle colonne del Corriere, poi con l'aggiornamento da parte di Guido Montanari, della situazione che sta vivendo la squadra di Serie B, ultima in classifica. Situazione molto incandescente, con il patron che ha tuonato dicendo che si leva dalle scatole, che non ne può più di buttare i soldi nelle Marche.
Ma sì, è da capire se si tratti di un'effettiva intenzione o solo di uno sfogo dettato dal momento. È un presidente Benigni che è arrabbiato con i suoi tifosi, insomma, che avrebbero fatto sì che Maresca ha rassegnato le dimissioni, e lo stesso Maresca ha sottolineato come il suo gesto è dipeso da, non solo dalla classifica precaria, non tanto dalla classifica precaria dell'Ascoli, quanto dalle problematiche di ambiente che vedeva attorno a lui. E una scelta, soprattutto quella dell'allenatore, che è sempre stata sostenuta e sposata dal presidente Bellini, che quindi ha visto un po' il vaso come colmo, sia di queste dimissioni provocate in gran parte dall'ambiente che si era venuto a creare, ma anche da altre vicissitudini, e quindi sta minacciando di andarsene da Ascoli, di lasciare piano piano. Ha detto che avrebbe fatto investimenti per riportare la squadra a gennaio, ma ciò non accadrà. Al momento ha lasciato tutto in sospeso per quanto riguarda la questione dell'allenatore, sospendendo anche le trattative che di SG Aretta voleva fare con Cosmi. Quindi vedremo nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, se è solamente uno sfogo dettato dal momento, dalla crisi di risultati e dalla situazione incandescente, o se veramente è una situazione che poi si svilupperà nei prossimi mesi. Anche il presidente del Fano, Gabellini, in questi giorni è vulcanico, è molto critico nei confronti del comune, ormai insomma è diventato uno spot. Quando le cose non vanno, tutti i presidenti marchigiani se la prendono spesso con le amministrazioni comunali. Quindi ieri Gabellini ha fatto una conferenza stampa nella quale si è presa con il comune, reo di aver ridotto il contributo insomma a favore del Fano per la gestione dello stadio. Però è anche un presidente Gabellini che comunque sia al momento non abbandona, ma anzi rilancia, perché sono arrivati subito due nuovi giocatori, Sosa e Fautario, manca il DS, ma sono presidenti un po' come il nostro, a cui, ovvero sia Stefano Marconi, a cui auguriamo di arrivare a quei livelli. Sono dei presidenti vulcanici, sia ad Ascoli che a Fano, che hanno fatto tanto in passato, che ogni tanto sbottano, che ogni tanto minacciano di andarsene. Vedremo come procederà la situazione. Noi abbiamo avuto la sfortuna che il nostro all'epoca, ossia della Marinelli, ha sbottato e poi se n'è andato effettivamente.
E allora andiamo invece, sempre per quello che riguarda casa nostra, al giocatore con il cognome più storpiato in assoluto da noi, cioè da coloro che fanno questo mestiere, perché l'abbiamo chiamato a inizio stagione in tutte le maniere possibili e immaginabili, e soprattutto Daniele Titarelli l'ha sbagliato subito il cognome, ti sei assunto tu, io me lo ricordo, l'ho fatto dire in diretta, quel giorno, ti assumi la responsabilità di come si pronuncia, hai detto di sì, e allora annuncia un po' tu chi è il prossimo nostro ospite.
Il prossimo nostro ospite lo lasciamo dire direttamente a lui.
Buonasera.
Ciao Pezzeghia. Ciao.
Joel Apesteghia. Il tuo nome e cognome.
Joel Apesteghia.
Hai capito, Daniele, insomma, lo vuoi imparare che si chiama Pezzeghia?
Ecco, noi abbiamo con noi l'attaccante dell'Anconitano, l'attaccante cubano, Joel Apesteghia. Gioia Pesteghia, al quale insomma il quale in molti domenica neanche riconoscevano, perché ha cambiato look.
sì, ho cambiato un po' il look, però ho sempre avuto quel taglio dei capelli, non è che non l'avevo fatto mai, sempre l'ho avuto così, perché passa quest'anno l'avevo lasciato crescere un po' e adesso l'ho ritagliato un'altra volta.
E domenica, oltre a segnare il gol, il quarto gol che ha dato insomma la definitiva certezza dei tre punti, è stato il protagonista assoluto di questa partita, perché ha colpito un palo con una bella azione e soprattutto ha agevolato il secondo e il terzo gol dell'Anconitana, sfornando due assist molto interessanti, molto invitanti per Marengo e per Mastronunzio, che sono poi valsi appunto due gol. Quindi un Apesteghia a tutto campo, che si è dimostrato, oltre che goleador di razza, anche un assist man niente male.
Sono in macchina, c'è la galleria, quindi si cade la chiamata, mi ha richiamato perché sono in galleria.
Tranquillo.
Dicevo, ti sei confermato anche assist man domenica, perché hai sfornato due assist interessanti che poi Marengo e Mastronunzio hanno capitalizzato, oltre che goleador.
Sì. Intento fare meglio di me, dai, intento aiutare la squadra, a volte con il gol, a volte con l'assist. Se mi capita di fare un assist lo faccio volentieri, perché quello sono tre punti per la squadra, per me è molto importante quello.
Anche perché mister Lelli punta molto, insomma, sul collettivo, sul gruppo, sull'aiutarsi, anche da parte degli attaccanti che magari potrebbero essere egoisti e pensare soprattutto al gol. Quindi tu stai dimostrando di adeguarti alle direttive del mister, alle volontà del mister.
Sì, 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 io sempre ascolto al mister, sulle sue ordini, no? Lui mi dice devo fare questo, quell'altro, io intento farlo il meglio possibile. Comunque già nel primo tempo lui aveva detto che dovevamo fare un po' più di comunicazione avanti, perché il primo tempo non l'avevamo fatto, quindi avevamo fatto subito, messo nell'opera per comunicare subito ancora di più. L'abbiamo fatto e quindi è venuto il risultato.
E diciamo che anche dal punto di vista realizzativo è una media importante, hai segnato 6 gol, sei terzo. Il primo è Mastro Nunzio con 8, quindi sì. Anche la vetta dei cannonieri sta parlando bianco-rosso.
Sì, sì, bueno, a me quello non è che mi preoccupa più di tanto, no? Io trato di segnare ogni partita, se mi dà la possibilità di farlo, però si segna Colombaretti, si segna Mastro Nunzio, si segna Marengo, per me volentieri. Io firmerei sempre che segnano loro, però che vinciamo la partita. E quello è l'importante.
Ecco,
però
per
sì,
voi
sono
attaccanti,
molto contento. Sono molto contento con le gol che ho fatto.
Per voi attaccante questo Colombaretti è pericoloso, perché è arrivato a 4
sì,
gol.
Sì, è molto pericoloso Colombaretti. Sì.
Lui
è un difensore molto molto forte, quindi lo aiuta sempre. Quando ha la palla lì, la tratta a buttare dentro. Anche la fortuna è che la palla le arrive, lui sa colpire di testa, quindi la butta dentro.
Nel dopo partita, ma anche in settimana, Lelli ha spronato un po' tutti chiedendo ancora di più, nonostante i 7 punti di vantaggio sulla seconda, perché la piazza merita maggior spettacolo, un gioco anche più avvolgente se possibile. Sei d'accordo con le parole del timoniere?
Certo, 100% d'accordo con Emilio, perché così non molliamo, capito? Così andiamo sempre davanti. Lui tratta di sempre mettere quella cosa in più per non farci mollare, capito? E è meglio che sia così, che lui sia sempre insoddisfatto quello che stiamo facendo, perché così non metta più pressione, così noi trattiamo di giocare ancora meglio e stiamo sul peso di tutte le partite, insomma.
È un campionato di prima categoria che tu logicamente, come la maggior parte dei tuoi compagni, non avevi mai disputato. Che idea ti sei fatto dopo le prime 9 giornate?
No, che è un campionato sempre molto complicato, perché la gente te viene a marcare sempre più forte che mai, perché sappiamo che sono l'anconitana e quindi loro sempre vengono con il 200%, vengono lì a pressarti, a marcarti addosso, quindi è è molto difficile. La gente pensa che è facile giocare in prima categoria e non è facile, mai giocando l'anconitana, che tutti vengono a giocare sempre al 200%.
Specie fuori casa, tu, ma la squadra in generale, state andando alla grande. In casa bisogna migliorare, perché spesso da tre partite queste parti si prende gol subito e quindi la partita diventa subito potenzialita.
Il problema è quello che all'inizio dovremmo essere sempre concentrati per non prendere gol e per fare gol noi. Se noi trattiamo di fare gol nei primi minuti, la partita si apre un po' di più. Invece se non lo riusciamo a fare è un po' più complicato, è normale, loro si chiudono dietro, non si gioca molto a calcio in questa categoria, è un po' complicato. Però noi dobbiamo fare il nostro lavoro, il nostro gioco, andare avanti con quello che dice il mister e le cose vengono fuori.
Abbiamo iniziato la puntata parlando del Dorico e delle prospettive future di una riqualificazione anche del vecchio stadio, dove voi vi state allenando 3 volte a settimana.
Sì, sì.
Come trovi questo impianto?
L'impianto è bello, dai, è carino, però a me mi piace più quello grosso, mi piace tantissimo. Però come installazione mi piace più dove giochiamo domenica. Questo campo qua è carino, non ci aveva giocato mai lì. Adesso che ci stiamo allenando, sì, è un bel campo anche questo. Però secondo me Dorico, l'Ancona è molto molto meglio, secondo me, anche come sta, come dentro, no? Come spogliatoio, è un campo vero, capito?
Quindi per te che hai calcato anche campi importanti, scendere al Del Conero, dalle tue parole, è sempre, sempre una bella sensazione, una bella emozione,
sì,
per te.
Sì, quando scendi lì sembra che stai giocando in Serie A, non in prima categoria.
E no. Cosa ci dici della, del rapporto che c'è tra te e la società? Spesso il presidente Marconi sostiene che il suo progetto, anche con determinati giocatori importanti, anche in prospettiva futura, tu insomma saresti contento di far parte di questo gruppo più al di là dell'attuale stagione?
Sì, 100%. Io con questo gruppo mi trovo benissimo, con la direttiva è uguale, è qualcosa che mi piace stare qua, sono contento di aver scelto venire anche con Itana, sono molto molto felice stando qua, veramente mi sento come a casa.
Sì, sì. Hai qualche rimpianto per non aver giocato quantomeno in Italia a più alti livelli, perché sappiamo che al di fuori dell'Italia sei stato per anni un giocatore professionista.
Il problema qual è? Che quando io sono venuto qua all'Italia a vivere, e non aveva solo il documento spagnolo, e non mi lasciano giocare in Italia, sino il documento magari italiano, non mi lasciavano giocare, e quello mi ha risultato male, perché ho dovuto cercare all'estero delle squadre che mi volevano, però mi avesse piaciuto anche far parte dell'Italia, no? Giocare qua e farmi conoscere qua in Italia, mi avesse piaciuto tanto. Adesso ho l'opportunità e più o meno mi sto dando a conoscere piano piano, però sì che mi avesse piaciuto tanto e formar parte dell'Italia, no? Nel senso di giocare in squadre importanti qua, le squadre che mi avessero dato l'opportunità di giocare qua, però non si poteva. E quando è stato a Fano, il primo anno che è stato a Fano, mi hanno dato l'opportunità di stare lì, però quando hanno visto che non aveva i documenti giusto per giocare, ho dovuto andare a Albania, nella Serie A. Però mi è piaciuto tanto una parte di quella squadra, no? Però non si poteva.
Questa stagione avevi iniziato con un'altra squadra piemontese di eccellenza, poi come è nato il contatto con l'Anconitana?
Attraverso il mio suocero che ha parlato con la società, si è messo d'accordo e sono venuto qua. Sì, sì, perché volevo anche avvicinarmi a casa e stavo cercando di venire qua a La Marche, no? A giocare qua.
Prima di collegarti in diretta parlavamo del pubblico, un pubblico sicuramente eccellente, eccezionale per la categoria. Domenica le presenze erano un po' in calo, avete avvertito o no questo minor numero di presenze sugli stadi?
Come, scusa, non ho capito.
Dicevamo, il pubblico è stato finora il valore aggiunto per l'Anconitana.
Sì.
Domenica c'era un po' meno gente, avete avvertito un minore calore oppure non c'è stata differenza secondo voi?
No, per me non c'è stata differenza, loro sempre trattano di dare meglio di loro, e anche se hanno pochi si nota tantissimo quando cantano tutto, quindi non abbiamo sentito questa mancanza del pubblico, sinceramente, almeno io. E dopo, quando abbiamo vinto, siamo andati a festeggiare pure con loro, come giusto che sia.
Nella tua carriera quali sono stati i pubblici più caldi sugli spalti con cui hai giocato?
Senz'altro in Albania. Sì, là è una cosa fuori dello normale, secondo me. Là tirano bengala, è qualcosa di diverso. Però anche qua mi piace tantissimo i tifosi, mi piacciono tantissimo e mi piace molto anche tutto lo che fanno, no? Il cantico, mi piace tantissimo. È una cosa che mi anima molto a giocare, mi ispira, sì, mi piace tantissimo sentire come loro cantano tutto.
Tra una settimana riaprirà il mercato, dall'1 al 15 dicembre ci sarà il mercato di riparazione, queste voci di arrivi, di partenze, turbano nello spogliatoio oppure voi restate sempre,
no,
riuscite
noi,
a restare concentrati in campo?
Per il momento no, io non so niente. Secondo me arriveranno anche dei giocatori che apporteranno tanto alla squadra. Speriamo che si aggiustino subito alla nostra squadra e che il gruppo continui a essere come fino adesso. Poi chi venga si deve adeguare, no, al gruppo e tutto. Speriamo che apportino il meglio di loro alla squadra, quello è l'importante.
E adesso però l'attualità parla di un confronto importante contro la seconda classifica, l'Osimo Stazione, che ha meno 7 da voi, quindi vincendo ci sarebbe l'opportunità di andare ancora ad elevare il vantaggio. Come state preparando questa partita?
Sì, domenica abbiamo una partita molto molto importante, noi stiamo allenando bene, stiamo preparando bene per fare una bella gara e dobbiamo realizzare il nostro obiettivo, non dobbiamo continuare con la testa partita a partita, e questa è una partita importante perché sappiamo che loro vengono affrontando come vengono tutte le squadre, che vengono al 200%, quindi noi dobbiamo essere pronti, trattare di non subire gol subito e di trattare di annotare il prima possibile, così la partita si apre un po' e possiamo giocare più tranquilli.
Siete stati spesso penalizzati dagli infortuni, domenica come procede per quanto riguarda gli acciaccati?
No, adesso siamo recuperati tutti quelli che avevano un po' male, dai, speriamo che non si siano più infortuni, speriamo che tutto vada avanti per il meglio.
Bene Stefano, non so se hai altre domande.
Una domanda subito per Pizzeghia, sei passato già in Piazza Cavour? Sei passato già in Piazza Cavour, al centro della città?
Ah no, non ho avuto il tempo, perché ogni volta che vado a Ancona è allenarmi.
E allora
qualche momento che ho l'opportunità passerò di lì.
Ecco, la piazza centrale la riconosci subito in questi giorni, perché troverai la ruota panoramica.
Ah ok,
Quindi è da vedere sicuramente per le feste di Natale, dai, così ci porti...
Speriamo,
qualcuno di tua compagnia, far vedere questa bella cosa, attrazione che ci sarà solo per 40 giorni, poi non si sa se si ritroverà di nuovo.
Sì, speriamo avere l'opportunità, dai.
Allora Joel, io penso che abbiamo fatto scuola di dizione al nostro Daniele Tittarelli, lo verificheremo domenica quando scenderà in campo, se dirà giusto. Com'è che si dice allora, Daniele?
Joel
a Pezzeghia. Bravo. Quindi con questa prova perfettamente riuscita, noi ti ringraziamo Joel per essere stato con noi.
Prego.
E soprattutto grande in campo come hai fatto fino adesso.
Speriamo, dai, continuiamo a dare meglio di noi e bella soddisfazione, dai.
Bene, grazie ancora per essere stato con noi. Ciao Joel.
Un abbraccio, ciao.
Ciao.
Un saluto.
Lasciamo Joel a Pezzeghia che è stato con noi, lo ringraziamo per essere stato sulle frequenze. Ovviamente dobbiamo ringraziare prima di tutto la società perché ci ha messo a disposizione un proprio tesserato. Daniele, c'è agitazione comunque giù nel Basso Abruzzo da parte dei sostenitori del Picchio. Cavoli loro, perché adesso apprezzeranno un po' di più quello che abbiamo sofferto noi a lungo.
Sì, logicamente Bellini...
Abbiamo perso Daniele, mannaggia. Mannaggia, abbiamo perso Daniele Tittarelli, cascata la linea, chissà se riusciamo a ripristinare velocemente il collegamento. E quando siamo in diretta può succedere di tutto di più, era per l'ultima, fargli fare un'ultima battuta, cerco di ricollegarlo al volo quando capitano queste cose che non sei pronto, mannaggia. Allora, eccolo qua e rifacciamo up. Con tutta questa elettronica ogni tanto qualche inciampo c'è. E tra poco leggo anche un messaggio che mi ha mandato Vizio, giustamente relativo alla puntata di ieri. Ecco, ci siamo di nuovo collegati. Dani? Mi senti, Daniele?
Sì.
Eccoci qua.
Sì. Eravamo rimasti alla turbolenza che c'è al Sud Marche.
Esatto, all'Alto Abruzzo.
Ma sì, dicevo, il presidente Bellini si è arrabbiato per questa reazione da parte dei tifosi. Dal punto di vista dei tifosi posso anche comprendere il loro pensiero, che si sarebbero aspettati delle direttive, delle linee guida diverse, perché, ribadisco, in 4 anni di risultati non ne sono stati raggiunti dal punto di vista sportivo, no? Così di clamorosi, visto che in Serie C spesero milioni su milioni ma il campionato non lo vinsero, furono ripescati in Serie B grazie al caso Teramo, e anche nei vari campionati di Serie B sono sempre costretti a soffrire, ma con un minimo di programmazione, di progettazione in più, secondo me avrebbero potuto fare anche di più. È vero che hanno lanciato tanti giovani, che hanno raccolto belle cifre con la cessione di Orsolini, adesso con quella di Favilli, con la valorizzazione di molti elementi come Petagna, Yankto, però ecco, si sarebbe potuto fare qualcosa di più, quindi accetto anche le critiche dei tifosi, che però non devono mai trascendere oltre, perché dopo i presidenti si possono anche arrabbiare.
Anche perché questo è un presidente che investe, e investe, come ha dichiarato sulle colonne del Corriere Adriatico, 4 milioni di euro di tasca sua l'anno. Se mandi via un presidente del genere, poi non so chi è che trovi localmente che ti possa dare una cifra così cospicua, non è facile.
Arriveranno i cinesi come a Parma.
Visto Bellini parla che se lui intende vendere a questo punto, ma non cederà tra altre cose a qualcuno del territorio, ma a qualcuno che viene da fuori, quindi non so come si potranno mettere le cose. Però insomma, noi che ci siamo già passati è un déjà vu bello e buono, sono cose che abbiamo già sentito, tutte queste contestazioni contro la società eccetera e spesso,
tutto il mondo e il paese, perché
spesso non si pensa alle conseguenze poi nella seconda parte, cioè mandi via e fai arrabbiare un presidente e, senza avere in tasca, probabilmente o forse ce l'hai, avere in tasca qualcuno che prenda il suo posto, poi facciamo il derby.
Ah sì, senza dubbio, ma ribadisco, anche a Fano si vive un momento simile, perché anche a Fano hanno contestato liberatamente Gabellini per le scelte estive, per la conferma del DS Menegatti, poi alla lunga anche il presidente Gabellini ha capito che erano richieste forse giuste, tant'è vero che ha mandato via il DS Menegatti e ha rinforzato la rosa, quindi prima si arrabbiano, poi bisogna vedere a lunga scadenza se mantengono questa arrabbiatura e lasciano, oppure se raddoppiano l'impegno.
È certo che però gli impegni sono diversi, sono cifre decisamente diverse quelle che si mette in Serie B dalla Lega Pro, dalla Serie D
ma il ritorno che ha avuto Bellini in questi anni con le cessioni di Orsolini, ribadisco, con le valorizzazioni di Yankto, Petagna e compagnia bella, con la prossima cessione di Favilli, lui dice solo ciò che ha messo, ma le entrate non le dichiara.
Non lo so, questo sicuramente bisogna vedere se sono arrivati poi da lui oppure no. Certo che hanno un campo, un centro che è stato appena inaugurato, mostruoso.
Fantastico.
È veramente mostruoso. E quello non so se è di proprietà di Bellini alla fine o come verrà ripartito anche quello. Perché bisogna pensare poi dopo a quello che rimane sul posto. Come diceva prima Guido, insomma, stavano staccando la targa Ascoli dalla sede sociale, insomma, una contestazione un po' forte.
No, ma è una contestazione, una tifoseria sul piede di guerra.
E Bellini dalla parte sua gli ha risposto che si portava via la curva.
Sì,
curva. Anche lì
avrebbe smontato a gennaio tutta l'impalcatura creata, insomma, dopo il terremoto, per far sì che i tifosi potessero stare in curva. Vedremo se accadrà.
Sì, poi dopo non so se la porta in Canada.
No, smette di pagare l'affitto
della struttura. Bah, vabbè. Daniele,
un po' come l'anno scorso, quando certi personaggi non pagavano più l'affitto per i LED e poi sono scomparsi dopo un po' di tempo.
Succede anche quello. Qualcuno vorrebbe la curva qua, magari la portiamo su. Gianni Red vuol dire, ma gli Ultras gli dovrebbero fare un monumento a Bellini da mettere in Piazza del Popolo, altro che criticarlo. Ma ancora loro non hanno avuto questa esperienza di cadere così in basso. Hanno avuto sempre questo fattore Q si dice fattore C, che li ha salvati all'ultimo momento. Io penso che se avessero avuto la caduta nostra...
Che poi ricordiamo, nell'anno in cui non c'erano le retrocessioni in Serie C, perché avrebbero ristrutturato i campionati.
Guarda loro... caso, cioè è stato, il tracollo è stata tirata alla lunga fino ad arrivare lì. A pensare male, no? Uno potrebbe pensare male, guarda caso.
Le fortune l'hanno avuto tutto.
Sì, le fortune e l'abilità, perché la fortuna non è cieca, va aiutata, e nel loro caso è stata studiata.
Ripescati due volte, uno in Serie A, una decina d'anni fa, adesso a posto del Teramo, hanno sfruttato veramente tutto.
Senza aver perso il numero di matricola.
Esatto.
Anche questo, diciamo che non fa parte della fortuna, fa parte degli studi fatti bene, e complimenti, tanto di cappello a chi in ogni caso è riuscito ad avere delle somme importantissime dalla federazione per le ristrutturazioni. Insomma, ci vuole cervello anche per fare determinate cose, al di là, come detto ieri, tra altre cose, dei giochi dedicati alle bandiere e alle piazze, però diamo onore a certi personaggi che invece il cervello ce l'hanno e hanno fatto delle cose sicuramente importanti. Daniele, grazie, ti lascio anche a te, anche perché tanto guida l'ascolto, quindi fra un po' dopo ce le dà tutte e due, e per il tuo spazio. Cioè, aggiornato sull'Anconitana, hai fatto un corso di dizione accelerato
di cubano
con Joella Pezzeghia, e quindi non possiamo più sbagliare, e guai a noi, è stato proprio corso accelerato ma pronto. E quindi al piacere di riverti sulle nostre frequenze, sicuramente domenica. Ciao Dani.
Sentire tutto mio, un saluto a te e a tutti gli ascoltatori di Radio Tua.
Ok, ciao Daniele Tintarelli, firma del Corriere Adriatico, ma voce del martedì di Radio Tua. Ci fermiamo, altro break pubblicitario per noi e poi spazio a Bizio.
Punto Biancorosso.
Ogni giorno la nostra energia prende forma e diventa quello che amiamo. Perché al centro del nostro cuore ci siete voi, le famiglie e le imprese delle Marche. Ogni giorno forniamo gas e luce per riscaldare e illuminare la vita. Siamo Estra Prometeo, una realtà tutta italiana, orgogliosa delle proprie origini e con lo sguardo rivolto al futuro. Perché l'innovazione è la sfida che più ci appassiona. Scopri le nostre offerte su estraprometeo.it. Estra Prometeo. Energia con amore.
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Affissioni di manifesti in tutta Italia. Circuito poster nella regione Marche. Pubblicità diretta. Postalizzazione di materiale pubblicitario. Realizzazione. Allestimento per aperture e ristrutturazioni di nuovi punti vendita. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B. Telefono 071 280 41 84. Email info@sferapubblicita.it. Dai luce alla tua azienda con Sfera Pubblicità.
Tratta bene la tua auto. Vieni a scoprire i servizi offerti dall'Officina Lombardi e Moroni, zona Vallemiano ad Ancona. Telefono 071 280 30 80. Autofficina autorizzata Fiat e Bosch. Revisioni moto e auto fino a 35 quintali. Avanzato centro autodiagnosi per tutte le marche. L'autofficina Lombardi e Moroni è anche centro autorizzato Nexen e Dunlop, aziende leader per la vendita e assistenza pneumatici. L'autofficina Lombardi e Moroni ti aspetta ad Ancona in via Macerata, zona Vallemiano. Per informazioni chiama lo 071 280 30 80. Ad Ancona ti aspetta Perbacco, enoteca e degusteria. Puoi trovare le migliori etichette consigliate per voi da un esperto sommelier professionista. Originale servizio di vino sfuso dal serbatoio. Apericena tutte le sere. Sala climatizzata disponibile per compleanni, cene, eventi a tema e degustazioni guidate. Prodotti di alta norcineria selezionati dai nostri territori. Salumi, formaggi, olio extravergine e tanto altro. Ad Ancona c'è Perbacco, in via Valenti al centro Mirum. Chiuso la domenica.
Vuoi fare pubblicità ma non hai budget?
ADV Company compra i tuoi prodotti a magazzino, i tuoi buoni spesa e ti dà la pubblicità che desideri su TV, radio, stampa, affissioni, web.
Prova il baratto pubblicitario.
Compila il form su advcompany.srl o scrivi a info@advcompany.srl.
ADV Company, la soluzione per fare pubblicità senza budget.
Radio Tua. Radio Tua,
la voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Rientrati, dicevo, con un messaggio di Bizio che relativo alla puntata di ieri sera, quando ha parlato dei Red Chaos, che ma erroneamente non ha citato Alessio, che va comunque ricordato primo per la passione che ha sempre messo nel gruppo e nei nostri colori, secondo perché lui si faceva tutte le trasferte partendo dalla Maddalena in Sardegna, perché faceva il militare lì. Mi scuso personalmente, dice Bizio, con lui per non averlo citato ieri in trasmissione, ma ero veramente emozionato. Tra l'altro è stato proprio lui a propormi come colui che poteva parlare dei Red Chaos come suo sostituto. Forza Alessio, sono con te e scusa di nuovo. Scuse penso tranquillamente, accettate Bizio, è ovvio che la diretta radio poi fa anche di questi scherzi. Quando uno è qua, poi preso dall'entusiasmo, parla di cose vissute in prima persona, poi si lascia andare ricordo, magari qualcosa uno se lo scorda. Può succedere. Bene, e questa era l'ultima notizia in senso buono, che arriva dai vostri pensieri, dai vostri messaggi. Un controllo lo faccio, che mi sono appena accorto che non ho attivato la mail, non vorrei che magari avete scritto qualche messaggio e io non l'ho letto e chiedo venia. Succede quando si fanno le cose di corsa, può succedere insomma che ci si scorda qualcosa. Intanto sto verificando, datemi qualche secondo così verifichiamo che non vi abbia lasciato indietro con i vostri pensieri, però direi che la maggior parte sono stati tramite SMS e WhatsApp, non dovremmo aver saltato qualcosa. Vedo qualcosa che riporta da Facebook, ma a parte questo non vedo altri messaggi, quindi direi che possiamo salutarci e darvi appuntamento a domani. Intanto è arrivato Cristian, che sentite suona il campanello, non è un postino che suona due volte o tre volte, ma è il nostro Cristian Camilletti che sta arrivando per il cambio attrezzatura, come dicevamo noi, ci stiamo preparando per domenica e già anche noi siamo al lavoro. Allora, sigla e torniamo domani 18:30.
Punto Biancorosso. Punto Biancorosso vi dà appuntamento a domani alle 18:30.